siamo a Torino, dove ieri è cominciata la settimana di informazione e lotta transfemminista promossa dal collettivo anarcofemminista Wildcat, che ha esordito con un presidio di fronte alla farmacia D'Agostino e De Michelis di Piazza Vittorio 10, una farmacia che da molti anni rifiuta di vendere la pillola del giorno dopo e, tanto per chiarire la propria posizione, esibisce in maniera esplicita un'immagine della Madonna proprio sulla vetrina. Ieri era anche parzialmente chiusa, era aperto solo l'ingresso, la seconda vetrina era chiusa, c'era una marea di poliziotti un po' dappertutto, ma cerchiamo di capirne di più con Martina del collettivo Wildcat. Ciao Martina.
Ciao, allora, come dicevi giustamente tu, ieri come collettivo Wildcat abbiamo fatto iniziare una settimana di informazione e lotta transfemminista che si concluderà poi l'8 marzo per l'appunto, ed eravamo quindi davanti alla farmacia D'Agostino De Michelis. Come dicevi tu, ce la siamo trovati per metà chiusa e c'era tantissima polizia, un po' sproporzionata rispetto al presidio che noi volevamo fare. Siamo andati lì portando i nostri contenuti e uno striscione in cui dicevamo né Stato né Dio, sul mio corpo decido io, proprio per ribadire infatti la libertà delle donne sul proprio corpo, appunto. Infatti negare la pillola dal nostro punto di vista equivale proprio a negare alle donne la propria libertà di scelta e di decisione sulla propria vita. E ultimamente, negli ultimi anni, i farmacisti obiettori sono una minoranza, mentre i medici obiettori sono invece il 60%, e se consideriamo alcuni ospedali del sud addirittura li troviamo tutti completamente pieni di medici obiettori. Infatti alcune ragazze del sud fanno moltissima fatica ad abortire. E se facciamo anche un passo storico, possiamo vedere come prima del 1978 l'aborto fosse un vero e proprio reato che poteva portare anche a 2-5 anni di reclusione sia per la protagonista dell'aborto, quindi chi abortiva, sia per chi aiutava ad abortire. E successivamente, fino a oggi, insomma, abbiamo la legge 194 che depenalizza l'aborto, quindi non è più un reato ovviamente, ma non è poi così tanto meglio. Infatti è una legge molto ambigua, con tantissimi cavilli, che permette spesso creare molte più difficoltà nell'abortire. E infatti fu, dal nostro punto di vista, una sorta di compromesso quello della 194. Infatti vi è un fortissimo obbligo di giustificazione della propria scelta, si deve sottostare a un esame psicologico, si deve sottostare a decisioni di giudici e genitori se si è minorenni, e i medici appunto possono fare obiezione, quindi rifiutarsi di fare l'interruzione volontaria di gravidanza. Anche nei consultori ci sono molti volontari cattolici infiltrati, così come nei reparti ospedalieri. E quindi questa legge permette sì di non abortire più clandestinamente, non è più un reato, però rende sempre più difficile l'aborto. E anche per questo noi eravamo davanti alla farmacia D'Agostino De Michelis per ribadire la nostra possibilità, la nostra volontà di abortire liberamente e in sicurezza, e questo prescindendo da una legge che crei tutte queste difficoltà fondamentalmente. E poi abbiamo anche altri appuntamenti successivi. Ad esempio, il 4 marzo noi saremo alle 16.30 in via Lugaro, alla sede della Repubblica e della Stampa. Saremo lì questa volta per parlare di narrazioni tossiche. Infatti noi spesso parliamo di donne uccise due volte. Questo perché? Perché vengono uccise nel momento in cui ovviamente viene negata la loro vita, vengono uccise fisicamente, ma anche nel momento in cui subiscono delle narrazioni tossiche in cui si nega la valenza politica di questo omicidio, spesso relegando a fatto di cronaca qualcosa che dal nostro punto di vista è politico e sistemico. Infatti spesso i giornali tendono a minimizzare e togliere di dignità ai femminicidi di queste donne. Fondamentalmente le riducono a fatti di delinquenza comune, questioni private, e quasi a casi di eccezionalità, qualcosa che è capitato ma di per sé non capita perché la società è perfettamente sana, quando in realtà dal nostro punto di vista non è così. Da un lato quindi si descrive uno stupratore o assassino malato che uccide per amore, per eccesso di passione, per follia, usano spesso l'espressione di raptus, e si arriva a colpevolizzare addirittura chi la violenza la subisce, vuoi perché sia imprudente, vuoi perché sia provocante. Spesso si parla di donne che se la cercano. Tutto questo porta a una normalizzazione della violenza. Certo che se si va di notte poco vestite è normale che prima o poi si subisca violenza. Quindi c'è questo carattere di imprudenza delle donne, una colpa delle donne. Quindi da un lato c'è questo uomo malato fondamentalmente che uccide le donne, dall'altro lato abbiamo notato come se lo stupratore o l'assassino sono stranieri, l'uomo non è più malato ma è una bestia, fuoriesce da addirittura dalla categoria di uomo. Quindi il punto fondamentale che sottolineano le narrazioni tossiche è che la società sia sana e quindi chi uccide le donne sia o un pazzo o una bestia se straniero. E tutto questo ovviamente diventa strumento per rinforzare le logiche razziste e securitarie, chiudendo le frontiere, oppure con le espulsioni di massa degli stranieri. E quindi la violenza sulle donne viene strumentalizzata, diventa strumento di propaganda. Noi non vogliamo che la libertà femminile divenga un alibi per moltiplicare la pressione disciplinare, i dispositivi securitari o quelli repressivi. Non vogliamo che si continui a raccontare una storia di vittime, ma una storia di lotta per la libertà che spezzi l'ordine simbolico e materiale del patriarcato. Quindi mercoledì 4 marzo alle 16:30 saremo in via Lugaro davanti alla sede della Repubblica e della Stampa. E il 7 marzo alle 15:30 saremo invece a un presidio in via Montebello, dove porteremo la nostra performance Ruoli in gioco, rappresentazione del genere. È una piccola performance in cui cerchiamo di rendere in modo non statico ma appunto performativo la violenza sulle donne nella quotidianità, tanto da un punto di vista lavorativo, quindi di un lavoro sempre più sessualizzato e sfruttato, di un gender gap, quindi che a parità di lavoro alla fine siano le donne sempre a guadagnare di meno, e porteremo anche il tema invece del lavoro domestico. In più avremo un simpatico tirassegno, una mostra che abbiamo fatto qualche tempo fa. E l'ultimo appuntamento è quello di domenica 8 marzo.
Sì, non ti sento più.
Tra i temi di cui abbiamo parlato fino adesso parleremo anche di lavoro sessualizzato e sfruttato. Verranno varie iniziative in giornata in alcuni dei principali luoghi di sfruttamento del lavoro femminilizzato e precario. L'8 marzo è lo sciopero femminista, in cui lotteremo contro le discriminazioni e le forme di dominio che vorrebbero assoggettare le nostre vite e i nostri corpi. Lotteremo contro le differenze salariali a parità di lavoro, per non parlare ovviamente del lavoro domestico che spesso grava esclusivamente sulle donne, e anche contro la famiglia intesa come nucleo etico e politico della società. Infatti essa, dal nostro punto di vista, promuove il consolidamento dei ruoli tradizionali, una morale completamente sessista e una gerarchia in cui ovviamente sono le donne a essere subordinate. Secondo le statistiche la famiglia è il primo luogo di violenza, e spesso se ci si fa caso si vede come è usata come garanzia di stabilità dai governi. Infatti che questa sia sacra, quindi fondata su una madre perfettamente cattolica, un padre perfettamente cattolico e tantissimi figli perfettamente cattolici, oppure che questa sia composta da due mamme o due papà e dei figli, la struttura non cambia, cambiano insomma i personaggi, ma la struttura familistica escludente è sempre quella. Quindi affermeremo le nostre identità erranti che fuoriescono da un rigido reticolo normativo in cui vogliono rinchiudersi. Le affermeremo l'8 marzo, così come tutti gli altri giorni, perché la lotta non si fa in un giorno, ma tutti i giorni per l'appunto.
Tra l'altro questo 8 marzo assume una valenza anche particolare, perché in tempi di coronavirus il governo ha deciso di imporre uno stop a tutti gli scioperi di carattere generale sino alla fine di marzo, e quindi ha in qualche modo fatto pressione nei confronti delle organizzazioni sindacali perché ritirassero lo sciopero dell'8 e del 9 marzo, e quindi diventa un'occasione anche in più per ribadire l'importanza di uno sciopero femminista che oggi si colloca proprio al bivio di questa crisi determinata dall'epidemia, perché la pressione maggiore si riversa proprio sui lavori di cura, di cui vengono investite le donne che fanno le badanti, le donne che si occupano di sanità, ma soprattutto le donne che devono occuparsi non solo dei malati ma anche dei figli lasciati a scuola dalle misure prese per l'emergenza. E contemporaneamente però il governo chiude le porte nei confronti dello sciopero, cerca di vietare ogni forma di protesta, e quindi per questa ragione è importante, credo, essere in piazza in queste giornate che avete organizzato, che sono importanti per la libertà non soltanto delle donne ma di tutti da questo punto di vista, e che in questo momento è messa ancora più pesantemente in discussione. E c'è qualche cos'altro che ritieni importante aggiungere?
Ma in realtà no, però ribadirei gli appuntamenti in modo che chi fosse interessato possa raggiungerci. Quindi il prossimo sarà mercoledì 4 marzo alle 16:30 in via Lugaro 15 per denunciare le narrazioni tossiche, seguito da quello di sabato 7 marzo ore 15:30 che sarà in via Montebello nell'area pedonale sotto il Mole, e l'ultimo appunto domenica 8 marzo, però sarà una giornata di lotta in giro per la città, quindi non in un luogo specifico.
Ricordiamo che l'appuntamento di domani in via Lugaro, lì ci sono la sede sia del quotidiano La Repubblica che del quotidiano La Stampa.
Esatto.
Benissimo Martina, io ti ringrazio moltissimo, un'esposizione molto chiara e precisa, e alla prossima.
Va bene, grazie a te, alla prossima. Ciao.